Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno a chi ascolta Città Aperta, chi è in ascolto di Gemini Network. Questa è Press Corner, la segna stampa commentata di Radio Città Aperta, cura della redazione giornalistica. Io sono Alessio Damaccioni. Apriamo con un tema. Abbiamo scelto alcuni articoli che fanno riferimento a questo tema, che è la questione della sanità italiana, del Covid e di una certa retorica che poi in realtà serve anche un po' a nascondere no, la verità di alcune situazioni di grave lesione dei diritti dei cittadini di questo paese, no? In primis quella della salute. Non so quanti di voi, immagino tanti, si ricorderanno tutta la storia sul modello italiano, no? L'Italia è stato il primo paese in Europa a essere massicciamente colpito dalla pandemia e il sistema che abbiamo sviluppato per contenerla ci viene invidiato da tutto il mondo e imitato. Bene, al netto del grande sacrificio effettuato e tuttora in corso da parte dei lavoratori della sanità pubblica italiana, bisogna forse un po' cambiare questa narrazione, perché in realtà la vicenda, l'episodio, la tragedia della pandemia di Covid ha messo in evidenza le gravi lacune della sanità pubblica italiana, che dopo 20 anni almeno di tagli, di esternalizzazioni, di privatizzazioni, si è trovata alla canna del gas e questo ha comportato e comporta delle conseguenze, ad esempio la mortalità, perché l'Italia è un paese in cui si muore tantissimo di Covid rispetto ai casi. Abbiamo scelto alcuni articoli a riguardo, ad esempio uno tratto dal Corriere della Sera di qualche giorno fa: Covid, Italia terza al mondo per letalità, 4 morti ogni 100 casi. Numeri peggiori per il coronavirus solo in Messico e in Iran, in Germania la percentuale dell'1,6%, fra le spiegazioni l'anzianità della popolazione e l'efficienza del sistema sanitario. Lo chiamano indice di letalità, ovvero quante persone muoiono di Covid ogni 100 casi scoperti, una sorta di cattiveria del virus, come una metafora diversa per stati. Il Messico è al primo posto nel mondo con quasi 10 persone decedute ogni 100 che hanno contratto il virus, l'Iran è al secondo posto con più di 5 che non ce la fanno, l'Italia è terza nella graduatoria mondiale elaborata ogni giorno dalla Johns Hopkins University di Baltimora, uno dei più avanzati centri medici a livello internazionale. Il nostro paese ha quasi 4 morti ogni 100 casi scoperti dall'inizio della pandemia, per la precisione 3,8, poco sopra il Regno Unito. È solo una fotografia statistica con molteplici spiegazioni, ma che pone anche una serie di interrogativi a cui gli epidemiologi sanno dare una risposta solo in parte. In Germania, ad esempio, ogni 100 casi positivi solo l'1,6% sono quelli che non ce la fanno, meno della metà che in Italia, più o meno come accade in Olanda, mentre in Francia sono poco più di 2, in Spagna 2,8, comunque cifre nettamente inferiori alle nostre, anche se i paesi sono abbastanza omogenei per continuità geografica e indici demografici. E chi contesta che alcuni dati potrebbero essere alterati dal tasso di trasparenza di un sistema sanitario, dal contesto politico, i record del Messico e dell'Iran sembrano confutare la tesi. Una delle possibili spiegazioni, almeno secondo l'università americana, potrebbe essere ricercata nel numero di test eseguiti. Più se ne fanno, più il tasso dovrebbe abbassarsi, perché la maggior parte dei casi Covid sono di natura leggera, e questo dovrebbe mitigare l'indice di letalità. La Germania però ha fatto 25 milioni di test, noi poco più di 18 milioni, ma anche questa può essere una spiegazione fallace, visto che la Gran Bretagna ha fatto finora più di 37 milioni di test, il doppio dei nostri, e la Francia e la Spagna un numero molto simile al nostro. E allora perché la malattia sembra più cattiva proprio in Italia, almeno fra i grandi paesi europei? Gli scienziati di Baltimora suggeriscono due chiavi di spiegazione: una demografica legata all'anzianità della popolazione, che in Italia è la più alta e fra le più alte al mondo, e sappiamo che la media nella grafica dei morti di Covid nel nostro paese di 82 anni, e un'altra legata all'efficienza del sistema sanitario, al momento in cui il paziente viene preso in carico, alla rapidità delle cure. Ma anche qui gli epidemiologi americani in qualche modo si arrendono, dicendo che altre spiegazioni sono ignote. Per esempio, la Repubblica Ceca è fra i paesi più colpiti al mondo, ma dove si muore di meno, con una letalità dell'appena 1,4%. E che dire della Polonia, dove l'indice si ferma sempre all'1,4, e anche la tanto spesso citata Svezia, celebre per aver puntato sull'immunità di gregge piuttosto che sul lockdown, dove comunque la statistica è bassa, il tasso di letalità confrontato con l'Italia è inferiore al 3,5%. Nell'articolo che poi troverete pubblicato sul nostro sito, sotto la voce Press Corner c'è anche proprio una classifica dove vengono chiaramente indicati i numeri. Non so, in India mi sorprende leggere che si muore meno che in Italia. Comunque, è interessante. Noi lo sappiamo che l'Italia è un paese dove vive, insomma, con l'età media molto avanzata, però il focus che ci interessa questa mattina è puntato sul tema della sanità pubblica. Vediamo un altro articolo, sempre sullo stesso argomento, su Globalist: perché in Italia si muore così tanto di Covid? Ecco le risposte. Perché la letalità per il coronavirus in Italia è così alta? Il dato che deve essere analizzato nel dettaglio. Grazia Nonder, geriatra del Gemelli, è responsabile del rapporto sulla mortalità del coronavirus dell'Istituto Superiore di Sanità, racconta come in Italia si viva a lungo, ma molti anziani abbiano patologie di vario tipo che peggiorano con la prognosi in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2. Nel nostro paese però il 90% dei morti sono per e non con Covid, persone anziane e con più patologie, uccise comunque dal virus. Occorre essere consapevoli della tragedia attuale per responsabilizzarci ed osservare le regole. C'è la questione di classificazione dei decessi che non può non essere citata. Da noi, dice il medico, tutti coloro che muoiono e risultano positivi al tampone vengono classificati come decessi per Covid. Non è così in altri paesi. E poi l'Italia ha la popolazione italiana più anziana d'Europa. Secondo questo medico, la colpa non è del Servizio Sanitario Nazionale, che è tutto fuorché inferiore ad altri. In ogni caso, resta difficile capire come mai in Germania si muoia molto meno di Covid rispetto all'Italia. Non basta la classificazione differente ipotizzata dei decessi. Lo stato di salute della popolazione e il modello sanitario non presentano così tante differenze. L'età media delle vittime del Covid è superiore a 80 anni, ed è vero che in Italia si vive più a lungo, ma con meno anni trascorsi in buona salute. Questo è un altro spunto interessante. In Italia si vive tanto, ma si invecchia male. Questo è un po' il concetto che emerge da questo articolo. E poi c'è una riflessione sul picco, su quando andrà a scendere. E quindi abbiamo già individuato tre elementi: età molto alta, età media alta, sistema sanitario in difficoltà e un invecchiare male, cioè si campa tanto ma si arriva insomma a morire molto anziani ma pieni di patologie. Ne parla anche la stampa: troppi morti per Covid in Italia, l'importanza di vaccinarsi contro lo pneumococco e l'influenza. Questa è un'intervista a un infettivologo, Roberto Cauda del Gemelli, al seminario di Aversa, confronto sui dati della mortalità, colpa dell'età media elevata e delle carenze organizzative sanitarie. La stampa quindi torna sulla falsa riga del primo articolo tratto dal Corriere della Sera: età media molto avanzata e delle carenze nel sistema sanitario, carenze dovute, ripetiamo, non alla qualità, che è ottima, di medici, di infermieri, ma ai tagli, alla privatizzazione, no? A questi modelli. La Lombardia è l'esempio calzante. Io ve lo ricordo sempre, quando parlo di questi argomenti, penso anche gli altri colleghi della redazione lo facciano. Uno dei temi più importanti durante il lockdown, insomma, la prima ondata, fu l'analisi del sistema sanitario lombardo, no? Un sistema sanitario che nella normalità era considerato d'eccellenza perché forniva servizi di grande qualità, molti dei quali privati. Quando poi è stato necessario, diciamo, ribaltare il paradigma e consentire l'accesso ai servizi di qualità a grandi masse di persone totalmente in modo gratuito, si è vista tutta la limitatezza di questo pensiero, no? di questa visione politica sulla sanità, che è fallimentare. E quindi altro che il modello italiano della gestione fallimentare della sanità e della lesione dei diritti alla salute dei malati. Questo andrebbe detto per essere onesti. C'è un altro contributo a questo tema che è tratto dal Fatto Quotidiano. Parliamo di notizie, diciamo, che vanno insomma da 4 giorni fa a una decina di giorni fa. Le ho raccolte nei giorni per poter avere una visione il più ampia possibile. Grazia Nonder, geriatra del Gemelli, responsabile del rapporto sulla mortalità da coronavirus dell'Istituto Superiore di Sanità, che rientra nei bollettini del SARS-CoV-2, è morto per Covid-19. Avere una delle popolazioni più anziane del mondo, e qui non si invecchia bene, incide sul numero dei decessi. È interessante anche qui questo aspetto dell'anziano fragile, cioè è vero che l'anziano è fragile per definizione, ma sembra che in Italia si arrivi diciamo a un'età più o meno avanzata, mediamente non in buone condizioni. La dichiarazione è proprio questa: avere una delle popolazioni più anziane del mondo incide, e in Italia non si invecchia bene. Non solo, un peso probabilmente lo ha la socialità, ma precisa che se si confronta il numero dei morti di questi mesi con i decessi degli anni passati, l'eccesso italiano è in linea con molti paesi europei. E viene insomma posta l'attenzione più che altro sulla cosiddetta comorbidità. Soltanto gli anziani muoiono per Covid, gli viene richiesto, non solo, ma in grandissima parte sì, solo l'1% dei deceduti aveva meno di 50 anni, i contagiati più giovani muoiono molto meno. Anche fra i deceduti più giovani si segnalano malattie pregresse? Sì, anche tra di loro è molto comune la comorbidità, avere altre malattie dà una vulnerabilità nei confronti della malattia. Patologie cardiovascolari, renali, diabete, questo senza il Covid, chi è stato colpito da Covid pur con queste malattie avrebbe comunque avuto un'altra aspettativa di vita. Comunque, cosa ci interessa mettere in evidenza? Diciamo che ci interessa mettere in evidenza innanzitutto il dato che in Italia si muore molto, forse troppo, di Covid. È uno dei paesi in cui si muore di più. Perché si muore di più? Alcuni motivi. Il primo motivo è l'età molto avanzata della popolazione, ma noi lo sappiamo come paese, come governi, come, no? Come sistema di welfare, quello che ne rimane, che questo è un dato che caratterizza demograficamente il nostro paese. E quindi, diciamo, tagliare la sanità e privatizzarla in un paese di vecchi, tendenzialmente che si stanno impoverendo, perché anche questo va considerato, ci sembra veramente un modo curioso di gestire la cosa pubblica, e questo vale per il pregresso. Naturalmente poi arriva il Covid e tutto questo emerge, no? I nodi vengono al pettine, come si dice. Quindi quale altro dato emerge? Certamente che la sanità pubblica è assolutamente insufficiente a garantire, a salvare la vita di tutti quelli a cui avrebbe dovuto salvarla, e poi che comunque questa età molto avanzata, che potrebbe essere una caratteristica anche positiva, no? Vi ricordate Berlusconi, voglio vivere fino a 120 anni, no? Questo mito. Però in Italia ci si arriva magari a età mediamente avanzate, ma ci si arriva male, si invecchia male. Eppure questo forse è qualcosa che ha a che fare con il livello di gestione delle dinamiche sociali, del benessere più o meno diffuso. Insomma, il Covid offre degli spunti interessanti. Cambiamo argomento, citiamo velocemente altri due argomenti. Uno è collegato: l'Abruzzo torna in area arancione, quindi diciamo che anche l'Abruzzo cambia colore. Lo ha deciso in autonomia il presidente Marsilio, senza attendere il Ministero della Salute. Domenica 6 dicembre il presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio ha firmato un'ordinanza, cioè ieri, con cui ha deciso autonomamente che l'Abruzzo passerà da essere zona rossa, ovvero nella fascia di rischio epidemiologico da coronavirus più alta, zona arancione, ovvero la fascia intermedia. Il passaggio fra le diverse fasce di rischio dovrebbe essere subordinato a una decisione del Ministero della Salute, che in questo caso tuttavia non c'è ancora stata. L'Abruzzo è rimasta l'unica regione in area rossa dopo che da domenica Campania, Valle d'Aosta, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano erano passate in area arancione con un'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Marsiglio ha deciso di firmare l'ordinanza in base ai dati registrati nelle ultime settimane nella regione, che si sono rivelati in linea con quelle delle altre regioni in area arancione, se non migliori. Il presidente dell'Abruzzo ha commentato la sua decisione scrivendo su Facebook che il monitoraggio del fine settimana ha fornito ulteriori dati confortanti, dei quali ha preso atto anche il comitato tecnico scientifico. E quindi da oggi in Abruzzo negozi riaperti e da mercoledì torneranno a scuola gli studenti di seconda e terza media. La decisione di Marsiglio di dichiarare in autonomia il passaggio della regione in area arancione ha creato però uno scontro con il governo, dato che finora tutte le regioni avevano atteso la decisione del Ministero della Salute per stabilire il passaggio in una fascia di rischio più bassa. Le ultime decisioni del Ministero, venerdì 4 dicembre, avevano prorogato la zona rossa in Abruzzo perché i parametri usati per stabilire le fasce di rischio non permettevano ancora un cambio di colore. Anche quando i parametri migliorano, infatti le regole prevedono un'attesa di 14 giorni prima di eventuali allentamenti delle regole per verificare la stabilità della situazione. La situazione abruzzese è complicata, l'Abruzzo era stata un'eccezione anche quando era passata in area rossa, mercoledì 18 novembre, dato che anche in quel caso lo aveva fatto in autonomia, senza aspettare la decisione del Ministero, che sarebbe dovuta arrivare due giorni dopo di venerdì. La zona rossa decisa dal governo per l'Abruzzo è iniziata infatti il 20 novembre e la sua prima scadenza, dopo i 14 giorni previsti, è stata il 4 dicembre, quando Speranza ha deciso la proroga. Quel giorno Marsiglio aveva detto che il ministro Speranza mi ha comunicato la proroga di una settimana della zona rossa per l'Abruzzo, proroga che, se confermata, avrebbe dovuto portare a venerdì 11 la decisione sulla zona arancione. Però Marsiglio ha anticipato, vista l'importanza dei giorni di festa per l'Immacolata Concezione. E questo è un problema, perché ripresenta la questione sostanzialmente dei 21 sistemi sanitari che caratterizzano la gestione sanitaria appunto di questo paese, e non è possibile. Infatti il governo si è opposto, deve aspettare mercoledì. I ministri Boccia e Speranza sono pronti a una lettera di messa in mora, è responsabile dei contagi. Marsiglio ha ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un'applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all'Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso. Era stato in realtà lo stesso governatore abruzzese, con un'ordinanza adottata in modo autonomo, a decretare il passaggio della regione in zona rossa, ma evidentemente nel frattempo è diventata insostenibile la pressione delle categorie più danneggiate, in particolare i commercianti. Questo è anche interessante, no? Perché poi, tra l'altro, in un paese in cui abbiamo visto c'è un'età avanzata, c'è una sanità comunque che ha subito anni di tagli, una sanità pubblica di tagli e di privatizzazioni e esternalizzazioni ed è inadeguata, c'è comunque un impoverimento sociale, probabilmente, è un'ipotesi, per carità, che porta le persone anziane ad arrivare, male all'età che hanno tendenzialmente, con molte patologie, e in più questa sanità è gestita in modo assolutamente autonomo, quasi del tutto autonomo, dalle regioni, e quindi l'anziano malato abruzzese ha un trattamento diverso dall'anziano malato piemontese, magari, no? Questo non è accettabile, no? Ci rendiamo tutti conto, mettendo a confronto questo tipo di notizie, che non è assolutamente accettabile. Chiudiamo con uno spunto, una citazione di un'altra vicenda che andrà sicuramente seguita. Intanto, tra l'altro, diamo una notizia, la stiamo leggendo adesso, che è morta Lidia Menapace, morta per Covid a 96 anni, la partigiana combattente, femminista, pacifista, voce libera, insomma, ci dispiace, uccisa dal Covid a 96 anni. Dicevamo, la questione Unicredit, sempre un articolo dal Post: cosa sta succedendo a Unicredit? Da giorni si fanno ipotesi sui motivi delle dimissioni di Pierre Mustier da amministratore delegato della banca, ma non ci sono certezze. Lunedì 30 novembre l'amministratore delegato del gruppo bancario Unicredit Jean-Pierre Mustier ha comunicato la sua decisione di lasciare il proprio incarico alla fine del mandato in corso, aprile 2021. Mustier, 59enne francese con un passato da paracadutista nell'esercito e 33 anni di carriera bancaria alle spalle, di cui la maggior parte passati nella banca parigina Société Générale e alla guida di Unicredit dall'estate 2016. Mustier ha attribuito la scelta di lasciare la sua posizione a una differenza di vedute sorta negli ultimi mesi con il consiglio di amministrazione di Unicredit, sostenendo che la strategia quadriennale proposta un anno fa, soprannominata Piano Team 23, non sia più in linea con l'attuale visione del CDA. Il piano Team 23 aveva diversi obiettivi, mirava a aumentare il numero di clienti di Unicredit in Europa, incrementare la produttività della banca, trasformandola in una paperless bank, cioè digitalizzandone i processi. Puntava inoltre a risparmiare 1 miliardo di euro attraverso il taglio di 8.000 posti di lavoro e la chiusura di 500 filiali. Interessante, va seguita, la seguiremo. Per questa edizione di Press Corner è tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento con i programmi di Radio Città Aperta e con il palinsesto di Gemini Network.